Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna commenteranno eventi di ieri e di oggi, immaginando il festival di domani. Voce alle voci.
E benvenuti, oggi è giovedì 8 settembre, sono le 17.15 e siete connessi con Radio Base, con Voce alle Voci, il programma dedicato al Festival Letteratura, realizzato in stretta collaborazione col Festival Letteratura e con l'archivio di questi 19 anni. Benvenuti da Valeria Dal Core
ed Elsa Riccadonna.
Allora, abbiamo iniziato ieri questa maratona di 10 puntate, arriviamo a vi teniamo compagnia fino a domenica pomeriggio, così vi accompagniamo durante tutto il festival e vi ricordiamo anche che potete riascoltarci in qualunque momento. Sappiamo che siete in giro, siete impegnati per eventi, quindi se non ci ascoltate live potete farlo in un altro momento, ma fatelo, perché oltre agli eventi di oggi sono tanto interessanti e sono ricchi di spunti di riflessione anche gli eventi di ieri. Oggi proprio ci dedichiamo ad un tema caldo, caldo anche per questa edizione del festival, perché all'ambiente è dedicato molto. Quale energia per il futuro? 2050 futuri possibili. Se lo chiedevano 3 anni fa, nel 2013, Mario Tozzi e Valerio Rossi Albertini.
Un tema incandescente, direi, più che caldo, e il nostro andare a rovistare in tutti i sensi nell'archivio di Festival Letteratura ci fa capire come, nonostante passino gli anni, gli argomenti, soprattutto quelli legati all'ambiente, che è il tema di oggi appunto, siano sempre attualissimi. Ascolteremo varie voci, alcuni ci parleranno di energia, alcune ci parleranno di nuove scoperte, altre di un materiale che usiamo tutti i giorni, ma che ancora, nonostante sia una scoperta eccezionale, non riusciamo a degradare completamente.
E allora partiamo da quelle che sono le risorse naturali, ma che incontrano in qualche modo l'approccio spesso sbagliato, ahimè, dell'uomo, sia a livello di estrazione dell'energia che abbiamo a disposizione, sia a livello di suo utilizzo. E partiamo?
Partiamo con il petrolio, che insomma la sua estrazione così spregiudicata è stata anche tema di un recentissimo referendum.
Per quanto riguarda il petrolio, partiamo da qui. Il petrolio, io ho una visione critica nei confronti dell'uso che si fa del petrolio, ma il petrolio di per sé stesso è un materiale straordinario. E la mia riflessione è questa: stiamo assottigliando le scorte di petrolio, perché se è pur vero che ancora c'è disponibilità di petrolio, è anche vero che per avere sempre più petrolio, per soddisfare la richiesta crescente dei paesi emergenti, c'è bisogno di trivellazioni sempre più profonde e di metodi non convenzionali di estrazione. Il fracking, a cui stava facendo cenno Mario, è una trivellazione profonda, verticale, a cui segue una trivellazione orizzontale. Per quale motivo? Per porre delle cariche esplosive. In generale, a volte, se la pressione è elevata delle sostanze bituminose nel sottosuolo, non c'è bisogno dell'esplosivo, però in particolare la tecnica più diffusa è quella appunto di un esplosivo che rompe le rocce, si immette acqua ad alta pressione e questa pressione preleva dalle rocce spugnose, che sono impregnate di sostanze bituminose, di petrolio o di altri idrocarburi, le preleva e le immette all'interno di un canale di risalita. Quindi è un'azione molto violenta che si fa sul sottosuolo.
L'epoca moderna ci ha regalato molte scoperte, ma facciamo un passo indietro. Come nasce una grande scoperta o una grande invenzione? Forse potrebbe nascere anche dal caso, dall'accostare due elementi che non avrebbero molto senso insieme, e soprattutto due elementi comuni, normali, che troviamo anche sulla scrivania di casa: un pezzettino di scotch e una matita, o meglio, la graffite della matita.
E poi c'è il carbonio sotto forma di grafite, la mina delle matite. La mina delle matite è questa. Che cos'è la mina delle matite? Sono dei fogli, degli strati, dovete immaginare dei reticolati come dei lenzuoli, costituiti da singoli atomi, quindi è una superficie monoatomica di un solo strato di atomi, tutti sovrapposti uno all'altro. È come un mazzo di carte. Quando voi scrivete sul foglio di carta è come lanciare un mazzo di carte su una superficie. Quella che vedete altro non è che la traccia lasciata dalle singole carte, dai singoli, parliamo con proprietà, piani di carbonio, che prima erano impilati e poi si distribuiscono orizzontalmente sul foglio. Ebbene, l'idea era, ma se riuscissimo a prendere uno di questi singoli strati, che cosa ne potremmo fare? Visto che sappiamo che il carbonio ha delle caratteristiche così particolari. Allora, questi scienziati, se io vi dico come hanno scoperto il grafene e come hanno preso il premio Nobel, per tutti quanti noi scienziati dei materiali c'è da mangiarsi le mani fino ai gomiti. Loro hanno prodotto il grafene attraverso una mina di matita e dello scotch, del nastro adesivo. Un foglio di grafene, ed è questo il materiale per cui è stato conferito il premio Nobel, è enormemente resistente, centinaia di volte più resistente di uno strato di acciaio con lo stesso spessore. Ha una conducibilità elettrica, cioè riesce a trasportare la corrente elettrica molto meglio di qualunque altro metallo che noi conosciamo, compreso il rame o l'oro che sono usati nei contatti elettrici. È estremamente flessibile, è trasparente e può essere aggregato nella forma che si vuole. Perché vi parlo del grafene? Perché immediatamente il passaggio dal laboratorio dei premi Nobel all'industria di produzione dei nuovi dispositivi per la conversione energetica è già avvenuto. Cioè, già adesso, a distanza di un anno, di due anni, perché sono questi i tempi di latenza, i tempi di attesa ormai, uno o due anni, quello che era teorico o anche sperimentale, ma all'interno di un laboratorio di ricerca scientifica, è stato convertito in una tecnologia disponibile. Ecco, questo è il motivo della speranza che io dico.
Che cosa ha fatto però l'uomo, oltre ad utilizzare qualcosa che era già a disposizione dalla natura, più o meno bene? Ha anche inventato altri materiali, tra questi c'è la plastica.
Sì, la plastica che ha rivoluzionato le nostre vite, la conservazione degli alimenti, delle bevande, ha ispirato anche una canzone, L'amore di plastica, famosa di Carmen Consoli. Insomma, la plastica è in tutte le sfaccettature della nostra vita. Ce ne accorgiamo anche poco, dobbiamo essere sinceri, di quanto la plastica sia in tutto quello che facciamo, che compriamo e sta nelle nostre case. Ma siamo riusciti veramente a degradarla al 100%, non al 90%, perché anche solo il 90% no, non va bene, ce la ritroviamo da qualche parte, soprattutto nell'acqua.
Eh sì, perché in effetti il concetto è, ok, la produciamo, la utilizziamo, ci è utile, ma riusciamo poi a trasformarla in energia? No, la plastica non va mai del tutto distrutta.
La plastica, lasciata nell'ambiente, esposta agli agenti atmosferici, si disfa fino a un certo punto soltanto, cioè i filamenti che costituiscono si sciolgono, ma il singolo filamento, essendo molto resistente, molto tenace, non si spezza facilmente. E allora questo materiale plastico che si è andato accumulando, dove è andato a finire? In parte sottoterra, in parte nelle discariche, in parte nei corsi d'acqua, e dai corsi d'acqua ai mari e agli oceani. Allora, la notizia, e non è una buona notizia per chi non la sappia, che all'interno dell'Oceano Pacifico c'è un'isola di immondizia di materiale plastico che ha le dimensioni presunte dell'Australia. Perché presunte? Perché materiale plastico? Perché sono filamenti sciolti che si mescolano con l'acqua, si intridono di acqua e danno un aspetto gelatinoso, melmoso, mucillaginoso. Per cui è difficile dire dove finisce l'acqua, dove iniziano le alghe, dove inizia l'isola di Munnezza. Però c'è un grande aggregato che, dicevo, durante le tempeste si disperde, poi si riaccumula a causa della circolazione delle correnti oceaniche, che sta perturbando in maniera molto violenta l'ecosistema oceanico.
Siamo andati in questo High Pacific dell'oceano, che è la zona dove si raduna, non è propriamente un'isola, come si diceva, è una specie di zuppa, ti ritrovi in una zuppa di plastica. Non è nemmeno tanto visibile, è rara, la densità non è elevatissima in termini relativi quando ci passi, è molto elevata in termini assoluti. Tanto che mi sono domandato se davvero le plastiche, che sono così straordinariamente multiformi, ogni settimana negli Stati Uniti ci sono una dozzina di nuovi brevetti per polimeri plastici, ogni settimana, sono 50.000 plastiche. cioè stiamo parlando di numeri eccezionali. Sto anche pensando che non si può lasciare tutta questa responsabilità agli umani, perché gli umani sono come siamo. E come siamo? Non puoi lasciargli la... Dice, dice, tu puoi scegliere la bottiglia di plastica, la bottiglia... Non la dovevo proprio fare la plastica, perché tanto... Non posso scaricare, cioè la corporation non può scaricare sull'uso responsabile di un materiale se quel materiale provoca danni. Io credo che questo naturalmente è quello che possiamo fare, però non è proprio un principio che valga bene per gli uomini, perché noi questo lavoro lo facciamo molto male.
E continuiamo ancora per un attimo ad immaginare il nostro futuro e allo sfruttamento delle energie naturali o artificiali che ha trattato Mario Tozzi e Valerio Rossi Albertini, hanno trattato insieme nel 2013, con quest'ultimo contributo che invece va ad esplorare la voglia umana, tutta umana, di continuare a superare i propri limiti.
Ed è questo che ci ha fatto dedicare un'intera puntata all'ambiente in tutte le sue sfaccettature, perché non è un concetto astratto, ma è quello che noi viviamo tutti i giorni. L'uomo ha da sempre voluto superare i propri limiti, ma a quale prezzo?
A noi il limite non ci piace per niente, ci piacerebbe sempre sopravanzarlo, andare oltre. Infatti valutiamo con interesse quelli che vanno sopra gli 8000 metri, quell'altro che costruisce la vettura più veloce del mondo, quello che plana senza paracadute e peraltro poi si schianta pure, poveraccio, nei buchi dei cenotes yucatechi. Ecco, però tutto questo a noi piace molto e non ci piace il concetto di limite. Invece il mondo del futuro, soprattutto per quanti siamo, perché il problema vero è quello, no? 7 miliardi di persone con esigenze sempre maggiori, sono difficili da sostentare in quanto a cibo, acqua e roba del genere, figuriamoci in quanto a energia, eccetera. Ecco, quindi se noi siamo in grado di conquistare culturalmente prima il traguardo del fatto che più ci interessa una convivenza armonica che non un superamento del limite, arrivare primi chissà dove, non si sa dove, e neanche a tutta quella velocità che tanto non ci cambia niente. Forse, ecco, in questo senso noi potremmo recuperare. Si dice sempre, in Africa si racconta sempre questa cosa del pescatore che sta lì sul bordo del fiume e prende sti pesci. Arriva l'imprenditore e gli fa, ma che fai, peschi soltanto questi 4-5 pesci? Se tu prendi un'altra rete, chiami tuo figlio, così ne puoi pescare 20. E poi, vabbè, poi puoi mettere giù un battello, andate con le reti, ne pescate 500, cominciate a pescare tonnellate di pesce, le potete vendere e arricchirvi e fare prosperare il vostro paese, la vostra comunità, la vostra famiglia. Dice, e poi potete andare in pensione. Che cosa ti piace fare a te? Pescare. Lo faccio già adesso.
Il nostro pianeta però, con questo andiamo, facciamo un salto in realtà al festival dell'anno scorso, del 2015, non è fatto solo di materie prime naturali o di materie create dall'uomo, è fatto anche di animali.
Animali che costituiscono anche il nostro principale nutrimento e fino ad oggi ci siamo spinti verso degli allevamenti che sono dei lager, abbiamo sfruttato anche il discorso degli OGM che poi si sono ripercossi anche sulla nostra salute, quindi siamo quello che mangiamo. E qui Philip Limberi ha parlato non solo della sua esperienza diretta e della sua ricerca sul campo, ma anche del suo libro Farmageddon, che già nel titolo ci preannuncia che ci sarà una rivoluzione cosmica, possiamo dirlo, anche sulle nostre tavole.
Questo succede anche perché siamo ufficialmente in guerra.
Il libro Farmageddon, come dire, gioca sull'Armageddon, che è la battaglia finale dell'Apocalisse, la battaglia tra il bene e il male. Philip, ma noi siamo in guerra con gli animali o siamo in guerra con noi stessi in questo momento?
And to answer your question, we are very much in a war against ourselves.
Per rispondere alla domanda, sì, siamo assolutamente in guerra con noi stessi.
My motivation for writing Farmageddon was concern for the plight of animals. But what I discovered when I was writing it is that really it's about the plight of us as a species and our future, our well-being, and importantly, the legacy that we potentially leave for our children.
Il motivo per cui ho cominciato a scrivere Farmageddon, questo libro, è il fatto che gli animali mi facevano pena, volevo parlare della sofferenza degli animali. Ma poi mentre lo scrivevo ho scoperto che in realtà eravamo noi, gli umani, che mi facevano pena. La nostra specie, il nostro futuro, il nostro benessere e il retaggio che lasciamo alle generazioni future.
And part of the battle that I uncovered was a battle with the ideology of American industrial agriculture.
E parte della battaglia che ho voluto portare alla luce è l'ideologia dell'agricoltura industriale americana, agricoltura intensiva americana.
Some people see industrial agriculture in America as the future. They call it sustainable intensification, which certainly in English sounds quite reassuring. Anything with sustainable has got to be good, huh?
Alcune persone vedono, soprattutto in America, questo di buon occhio, questo fenomeno lo vedono di buon occhio perché sostengono che si tratta di un'intensificazione sostenibile. E, almeno in inglese, ma anche in italiano, qualsiasi cosa contenga l'espressione sostenibile è una cosa positiva, ci rassicura.
Philip Limberi, non ve l'abbiamo ancora detto, è direttore generale di Compassion in World Farming, la maggiore organizzazione non governativa per la protezione e il benessere degli animali d'allevamento, e ha trascorso 3 anni in diversi paesi del mondo per indagare l'impatto sull'ambiente, sulla salute pubblica e sul benessere degli animali e degli allevamenti intensivi, e ne è diventato uno tra i più decisi oppositori.
Eh sì, perché alla fine vogliamo sempre far finta che questo non succeda e ci trinceriamo dietro il chilometro zero, ma in realtà è una piaga diffusa in tutto il mondo, quella degli allevamenti intensivi. E Limberi ci apre veramente gli occhi su questo mondo e, ascoltandolo, capiamo anche quanto sia stata importante la sua ricerca sul campo.
Gli animali non solo stanno male all'interno di questi mega allevamenti, ma si ammalano più facilmente e quindi devono essere trattati. Che cosa accade poi, in aggiunta a quella stupidità di cui parlavamo prima, anche a noi esseri umani, perché questi, per quello che facciamo agli animali e per le medicine che poi dobbiamo dargli necessariamente per guarirli?
Well, the simple answer is that half the world's antibiotics are fed to farm animals. Most of that to ward off the diseases that are caused by keeping animals caged, crammed and confined.
La risposta è semplice, la metà degli antibiotici usati al mondo vengono somministrati agli animali d'allevamento, proprio per combattere le malattie che insorgono a causa del fatto che questi animali sono stipati, ammassati gli uni sugli altri.
And things are actually worse in Europe. They're pretty bad here in Italy. 71% of all the antibiotics used in Italy are fed to farm animals.
Le cose sono ancora più cupe qui in Europa, l'Italia è messa piuttosto male perché il 71% di tutti gli antibiotici utilizzati vengono appunto somministrati in Italia agli animali d'allevamento.
And as you will all know, what that does is cause helps the rise in antibiotic resistance, superbugs, which threatens human health and actually threatens the future of antibiotics.
E questo contribuisce ovviamente all'ascesa del fenomeno noto come resistenza antibiotica, che costituisce una minaccia per la salute umana e per il futuro degli antibiotici.
So essentially over the last 50 or 60 years, which is the period in which factory farming has grown, industrial agriculture has grown, we've been the generation or generations that have had it all. The trouble is, we could end up being the generation that destroyed it all for future generations.
Quindi il periodo in cui si è sviluppata l'agricoltura intensiva, l'allevamento intensivo, è durato 50-60 anni e noi abbiamo assistito a tutto questo, ma potremmo anche essere la generazione che distrugge tutto per le prossime generazioni.
And just to underscore the point, the World Health Organization suggests that if we don't do something both in human medicine and in agriculture to curb misuse of antibiotics, we could be in a post-antibiotic era within a decade where currently treatable diseases will once again kill.
Per sottolineare quello che ho appena detto, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stabilito che se non facciamo qualcosa per porre rimedio alla situazione sia nell'ambito della medicina umana che nell'agricoltura, potremmo ritrovarci nel corso di un decennio ad entrare in un'era post-antibiotica in cui le malattie che oggi sono curabili con gli antibiotici saranno in grado di uccidere di nuovo.
E facciamo un ping pong tra le edizioni del festival e torniamo al 2014 con un evento di Grammenos Mastroianni, che è un diplomatico italiano, coordinatore per l'ecosostenibilità della cooperazione allo sviluppo, e che dice chiaramente che lui ha in mente un solo obiettivo: fare in modo che tutti capiscano che saremo in grado di virare da questa catastrofica rotta di collisione solo lavorando insieme. Dopotutto, un oceano non è altro che un insieme di piccole gocce.
Un evento che ha scosso molte coscienze, devo dirlo, perché ad esempi pratici Mastroianni ci ha anche parlato di teoria e quasi filosofia dell'essere umano nel mondo e quindi di come comportarsi, perché ci sono tantissimi esempi che appunto lui ci racconta, e devo dire che riascoltando questo evento noi ci siamo anche un pochino spaventate da un certo punto di vista. È un evento un po' shock.
Abbiamo già parlato di energia, abbiamo parlato di animali e di rapporto con l'uomo, ma attualmente come sta la nostra Terra?
Come sta la Terra?
Come sta la Terra? La Terra è al bivio. L'umanità, per le migliaia di anni della sua esistenza, si è comportata sempre più come utente di una fonte di risorse inesauribili. Adesso è giunta a un grado di potere per cui non esiste più l'inesauribilità. Siamo diventati uno dei due poli di un equilibrio che deve esistere fra la natura e l'umanità, e a seconda delle nostre scelte ci incamminiamo verso destini diametralmente opposti. Nel male, perché se non ci rendiamo conto degli equilibri che stiamo per rompere, andiamo verso situazioni che sono realmente traumatiche. Parliamo di un futuro molto prossimo, non del 2500, parliamo del 2030, del 2040, solcato da guerre, carestie, epidemie, oppure nel bene. Se ci rendiamo conto di questa armonia di interdipendenza, non è che ci limitiamo a schivare la catastrofe, ma automaticamente, anche senza volerlo, costruiamo un mondo di maggior pace, di maggior giustizia, di maggior tranquillità e di maggior qualità.
Preso se stesso, un animale come una mucca, per esempio, è assolutamente innocuo. La guardiamo pascolare in montagna e si fa bellamente i fatti propri. Ma quando portiamo un allevamento intensivo, in questo caso, in un ecosistema completamente diverso da quello dell'animale a cui è abituato, stravolgiamo non solo il sistema proprio della terra, ma anche la vita degli abitanti di quel sistema.
Insomma, in sostanza, secondo la tesi di Mastroianni, il passo dalla mucca ai pirati è molto breve.
Qualche tempo fa è stata fatta una scelta politica, che è stata, da parte di alcuni paesi europei, di estendere la loro influenza sull'Africa, molto spesso in forma coloniale. Questa scelta, quindi dimensione della politica, questa scelta ha portato con sé una conseguenza economica, cioè l'introduzione di animali da pascolo pesanti nelle savane. Questa scelta economica ha portato con sé una conseguenza ambientale. Un ecosistema che era abituato a sostenere le gazzelle o comunque dei caprini, sotto il peso delle mucche, ha ceduto. Le radici non hanno più sostenuto la savana, abbiamo avuto un inizio di desertificazione. Questo fenomeno ambientale ha creato un problema di diritti umani, che le popolazioni locali si sono trovate prive del loro modo ancestrale di sostenersi, dei loro equilibri, delle risorse su cui avevano modulato una scelta di vita. Il problema di diritti umani ha creato un problema di sicurezza, perché quando si crea una situazione di questo genere iniziano a sorgere dei fenomeni come i signori della guerra, le lotte fra tribù, la scelta per sopravvivere di economie alternative, che poi sono le uniche possibili, non possiamo incolparli. E alla fine di questo ciclo ci troviamo oggi noi con dei fenomeni che sembravano archiviati dalla storia. Abbiamo i pirati in Somalia. Io non sono giovane, ma quando io leggevo di pirati su Salgari pensavo a qualcosa di molto romantico che non ci sarebbe mai più stato. Invece abbiamo i pirati. Invece abbiamo l'11 settembre, abbiamo i terroristi, abbiamo l'ISIS.
In questo caso il cibo ci fa notare una grandissima differenza sulla disponibilità del cibo. I paesi più tecnologicamente avanzati e che hanno un capitale maggiore hanno fin troppo da mangiare, troppo, e anche una altissima percentuale di popolazione obese, mentre dall'altra parte del mondo ci sono uomini, donne e soprattutto bambini che muoiono letteralmente di fame.
Ci diciamo, non possiamo risolvere il problema ambientale perché non ci sono le soluzioni economiche e tecniche. Non è vero, ce le abbiamo, adesso vi spiego. Non possiamo risolvere il problema ambientale se continuiamo business as usual, cioè come se non esistesse. E i protagonisti del business as usual, mi spiace dirlo, non è popolare, non sono i governi, non sono le Nazioni Unite, non sono neanche le imprese, siamo tutti noi che non vogliamo abbandonare certe abitudini a cui ci siamo affezionati. Per inerzia, non perché le alternative sarebbero dei terribili sacrifici, anzi le alternative ci porterebbero un aumento della qualità della vita abbastanza immediato. Però siamo noi che invischiamo la macchina. Se noi mangiamo nel modo che è più salutare per noi, smettiamo di polarizzare il mondo fra un'obesità malata dell'Occidente e una povertà altrettanto malata del mondo in via di sviluppo. E quindi stranamente, ma facendo del bene a noi, creiamo sostenibilità e giustizia. Però ricordiamoci il discorso di Hitler del perché delle guerre. Se noi creiamo sostenibilità e giustizia, rimuoviamo cause di conflitto. Allora noi facciamo parte di questa... Non vorrei sembrarvi mistico, ma io ogni volta mi stupisco della saggezza di questa macchina che ci dice: se fai bene a te stesso, se fai vero bene per te stesso, fai bene al tuo pianeta e viceversa.
Ci spostiamo ancora nelle varie edizioni di Festival Letteratura e approdiamo al 2014, dove un attesissimo Michael Pollan è stato intervistato da Stefano Salis e ha parlato della cucina, la cucina dei quattro elementi. E il brano che vi facciamo a brevissimo ascoltare si ricollega molto a quello che ha appena detto Mastroianni, su come ci sia tantissimo cibo disponibile a tutte le ore del giorno, anche perché se pensiamo ai vari fast food si può mangiare sempre, anche alle 4 di mattina potremmo volendo mangiarci un hamburger, e al poco prezzo che noi paghiamo. Quindi è veramente un fast food, ma anche il valore nutrizionale che noi assumiamo è di poco prezzo.
E lui ci parla anche di cucina, perché in questo evento intitolato La cucina dei quattro elementi lui racconta anche quanto si sia reinventato come cuoco, riscoprendo proprio il piacere di trasformare la sostanza della natura nelle delizie che mangiamo e beviamo. Quindi quasi a ricordarci, guardate che le materie prime che avete a disposizione possono fare cose straordinarie tra le mani dell'uomo, e scopriremo poi successivamente quanto il fuoco sia stato determinante.
L'altra cosa che però invece tu dici nel libro è la cosa abbastanza curiosa, divertente, ma anche preoccupante. Questo guardare tanto cibo in TV non solo occupa un simulacro di cibo, ma la gente cosa fa mentre guarda? Mangia, e mangia di più di sempre di come si è mangiato, e mangia sempre di più quel cibo che è finto, che non è cibo. È un problema, è diventato un problema l'enorme disponibilità, almeno per l'Occidente, di cibo a buon prezzo e di facile recuperabilità.
Without question, we are eating much more than we used to eat, about 500 calories per person per day compared to 1980, and the reason for that is that this food, if we can call it that, and I would argue we shouldn't call it that, is being marketed to us very aggressively on television, among other things. I mean, look at the commercials during food shows. They are for junk food very often. But these foods that we're eating are snacks. They're not meals. And so I actually don't think we should dignify them with the beautiful word food. And so I don't. I call them something else. I call them edible food-like substances.
Senza dubbio è diventato un problema. Innanzitutto mangiamo molto di più di quanto non si facesse un tempo. Rispetto all'anno 1980 assumiamo ogni giorno 500 calorie per persona al giorno, in più. E poi questo cibo, questi alimenti, sono soggetti a delle campagne di marketing estremamente aggressive, per lo più in televisione, ma non solo, e lo dimostra il fatto che la quantità strabocchevole delle inserzioni pubblicitarie, degli spot pubblicitari in televisione, che cosa pubblicizza? Cibo spazzatura. Attenzione, questi non sono dei pasti, sono degli spuntini, delle merende, delle cose. Allora, non gli conferiamo la dignità di cibo, che è una parola bella, non una parolaccia. Io le chiamo sostanze simili a cibo e commestibili.
But when we started cooking with fire, basically we were beginning the digestion of food outside of the body. We were breaking it down with the fire. And this gives us this huge gift of energy, that because we no longer have to expend energy digesting food or chewing it so much. And this is what allows our brains to grow. This is the moment at which humans distinguish themselves from apes, with a much larger brain, smaller jaw, and smaller large intestine. So cooking made us human.
Quando gli uomini hanno appreso la tecnica della cucina con il fuoco, hanno cominciato a digerire i loro alimenti al di fuori del corpo, perché l'elaborazione veniva fatta grazie al calore della fiamma, e quindi non hanno più avuto bisogno di spendere tante delle proprie energie a masticare e a digerire questi benedetti alimenti. Il risultato è che il cervello della specie umana ha cominciato ad accrescersi, cioè gli uomini hanno cominciato a distinguersi dalle scimmie. In quel momento il loro cervello si è sviluppato: cervello più grande, mandibola più piccola, intestino tenue più piccolo. È cucinare che ci ha reso umani.
Allora, siamo partiti dalle materie prime, abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di disuguaglianze, abbiamo parlato di animali e di allevamenti intensivi. E dopo aver parlato di cucina con Michael Pollan, la domanda è sorta spontanea: qual è il cibo che gli piace di più cucinare? Cosa gli dà più soddisfazione? E la risposta è forse la più semplice.
Sì, perché è l'alimento più semplice, ma quello che sfama tutto il mondo, il pane, in tutte le sue declinazioni, e che è anche un atto di cura, perché prepararlo ha bisogno di tempi tecnici che a Michael Pollan danno molta soddisfazione.
Incominciando a ragionare, a mettere le mani sui piatti, è cambiata la sua percezione del lavoro in cucina, della percezione del cibo e di come esso agisce con noi e attraverso di noi. Una domanda molto più semplice: di tutti questi procedimenti, quale ti riesce meglio adesso, di quale piatto vai più fiero?
You know, I surprised myself I was very intimidated about baking. Baking seemed to me the rocket science of cooking, way beyond my skill level. But as I practiced over and over again and studied with a wonderful baker in San Francisco named Chad Robertson, I gradually came to love that process, and I love the feel of the dough in my hands and that miracle that happened every time you put that dough in the oven and waited 20 minutes, 40 minutes and opened it, and here was this fragrant risen loaf. And that little daily miracle, and I don't do it every day, by the way, by any means, still thrills me. And I think my bread is pretty good, too.
Devo dire che qui mi sono veramente sorpreso da solo. Avevo sempre creduto che infornare fosse veramente una cosa molto al di là delle mie capacità, non so, una cosa come l'astrofisica, proprio che non ne sarei mai stato capace. Invece più ho fatto pratica con un fantastico fornaio di San Francisco, e più ho imparato a amare questo processo di fare la pasta, e mi piace la sensazione della pasta fra le mani, infornarla e lasciare questo mio prodotto per 20 minuti dentro un forno e tirarne fuori una pagnotta cresciuta al punto giusto, fragrante al punto giusto. Attenzione, non è che lo faccio tutti i giorni, però per me è ancora un miracolo, mi dà ancora moltissime emozioni e mi pare di capire che le pagnotte che inforno io sono veramente buone.
Potrebbe esserci venuta l'acquolina in bocca parlando di pane, ma sicuramente dopo tutte queste testimonianze possiamo dire che abbiamo più consapevolezza di quello che mangiamo e di come lo cuciniamo?
In qualche modo sì, più che altro dobbiamo avere consapevolezza e mai dimenticarlo. Ogni volta che abbiamo nel piatto qualcosa o che decidiamo cosa comprare al supermercato, poniamoci, se non altro per un momento, il problema di quello che acquistiamo per la nostra salute e poi ovviamente anche per una sostenibilità globale, quindi in termini anche di imballaggi, di consumi, per non buttare nulla e stare bene.
Sì, ma anche sul nostro rapporto verso il cibo a partire dallo scaffale, guardare le stagioni, non pretendere le fragole a dicembre, oppure riappropriarci di parole che andavano molto di moda pochi anni fa, la famosa filiera corta, il chilometro zero, che non sono degli spot pubblicitari ma sono dei sistemi che possiamo adottare in maniera razionale e consapevole per mangiare meglio e stare meglio.
E questa edizione del Festival Letteratura, in effetti anche questa ventesima edizione, non dimentica l'importanza del nostro mondo, del mondo visto da più punti di vista, dal surriscaldamento del pianeta, torna Mastro Jeni, che vi abbiamo già riproposto, ma lui è un grande che ha molto da dire e da insegnare. Quest'anno in realtà parla di letteratura che sensibilizza e sa sensibilizzare tutti noi sui nostri comportamenti quotidiani. Però ci sono anche interventi che parlano di imprese attente a natura e società, di come soddisfare il fabbisogno alimentare del pianeta in un clima che cambia, del concetto di ecologia, di economia circolare e rigenerativa, tanti temi che in effetti possono trovare benissimo un'applicazione anche nei nostri territori, non sono solo esempi lontani, virtuosi, ma ci vuole poco, basta essere un po' tutti uniti. Poi però c'è anche un altro ciclo che ormai è un must al festival.
È un must al festival e io sono sempre una di quelle in prima fila, è le parole del cibo, ve lo vogliamo segnalare non solo perché ogni giorno a partire da giovedì dalle ore 19 ci sarà un argomento diverso dallo street food alle verdure per esempio, ma sono tutti questi eventi gratuiti. L'unica cosa da fare, e ve lo dice una che insomma ha un po' di esperienza di festival, e arrivare un po' prima e poi alla fine quasi sempre c'è una piccola degustazione.
Ecco, questa mattina è tutto iniziato con lo strutto, in realtà è
stato alla grandissima proprio.
Alla grandissima, per non tradire neanche le nostre tradizioni, mi sembra giusto. Alle 19 oggi c'è lo street food con Franco Cardini, con una degustazione a cura di Tuber Food, fiera nazionale del tartufo di Borgo Franco, che anche questo è un amico affezionato del festival. Domani alle 12 gastronomia con Carlo Petrini, con una degustazione della condotta Slow Food di Mantova, e poi c'è Immaginario domani alle 7 con Alberto Capatti, degustazione a cura del consorzio Melone Mantovano IGP, a proposito di chilometro zero.
Esatto, vi segnaliamo anche che questi eventi in alcuni orari saranno dedicati anche ai bambini, ci saranno delle merende per adulti e bambini ovviamente.
Si chiamano le merende delle parole del cibo, sono giochi e intrattenimenti nutrienti per bambini e famiglie. Allora alle 16 oggi e domani cibo per la mente con Carlo Carzane e Sonia Scalco, e sabato alle 16 a tutto miele con Accinelli e Porrini, con un tema molto interessante anche sulla vita delle api, perché è un'altra cosa che fa parte della natura, è molto affascinante.
E sì, e le api poi insieme alle rondini ci fanno capire che se ci sono vuol dire che la nostra atmosfera sta bene,
quindi occhio anche a chi ci vola attorno. Noi ci fermiamo perché i nostri altri 40 minuti sono svaniti, però appuntamento a domani mattina, e vi ricordo subito qual è la prossima puntata di Voce alle Voci. Sarà tosta, si chiama L'incubo americano, speranze e disillusioni di un'America che affascina e spaventa. Domani alle 10:15 sulle nostre frequenze andiamo a ripescare quegli eventi che parlano dell'America, e questo tema è più che mai attuale perché insomma stiamo già guardando alla campagna elettorale accesissima negli Stati Uniti, che vediamo quali sorprese riserverà a novembre.
Domani una puntata quindi a stelle e strisce, mi raccomando sintonizzatevi sulle nostre frequenze, ormai sapete benissimo il nostro sito, l'applicazione io sono sicurissima che tutti se la sono scaricata, non do nemmeno il beneficio del dubbio. Quindi noi vi salutiamo per questo pomeriggio e se siete ancora in giro e avete un evento, buon festival.
Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Voce alle voci.